Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Amici all'ascolto, ancora buona giornata, è Luca Collodi che vi saluta dai microfoni della Radio Vaticana in diretta sulla frequenza di 105 MHz per Roma e provincia e sull'onda media 585 kHz per Roma e parte del Lazio. Siamo anche sul satellite e anche in DAB sul 67% del territorio italiano. Il DAB è la nuova FM, ci sono degli apparecchi che stanno uscendo proprio in questo periodo nei grandi negozi di elettronica che vendono apparecchi radiofonici. Ma andiamo a presentare quello che è il tema di oggi. Oggi vogliamo parlare di ambiente. Ambiente, perché vogliamo parlare di ambiente? Perché negli ultimi giorni sui giornali sono usciti una serie di allarmi. Il primo allarme è uscito il 25 ottobre per un rapporto sull'ambiente del WWF. In sostanza, dice questo rapporto, risorse esaurite in pochi decenni, nel 2050 servirà una seconda terra. Acqua, foreste, energie, rapporto del WWF, scrive il Corriere della Sera con grande evidenza, sul debito ecologico i consumi mondiali superano le capacità del pianeta di rigenerarsi. Questo è il tema del rapporto WWF. Poi il 30 di ottobre, quindi praticamente nella giornata di ieri, sempre sul Corriere della Sera, è il consigliere economico del premier inglese Blair a parlare. L'effetto serra porterà alla crisi economica mondiale. Rapporto del consigliere economico di Blair: è una bancarotta planetaria se non si lotterà contro i cambiamenti climatici. Quindi altro tema, ma sempre abbastanza apocalittico lo scenario e sempre interessa il tema ambientale. E poi, tanto per completare il quadro, ci si mettono anche i giornali, la stampa free, la stampa libera che viene data nelle stazioni della metropolitana, delle ferrovie dello Stato, un po' in tutta Italia, a Roma come a Milano. Noi siamo su Metro, che viene distribuito a Roma, in questo caso. Marmolada, ghiacciai in ritirata dai monti italiani. L'Italia con il 21% è al secondo posto dopo la Svizzera per estensione delle masse glaciali alpine. Questa volta è Greenpeace a lanciare l'allarme, che ha diffuso le foto di una recente spedizione organizzata sulla Marmolada con lo scopo di testimoniare gli effetti del riscaldamento globale sui ghiacciai alpini. E scrive ancora Metro, citando questo rapporto di Greenpeace: sono state realizzate, lavorando con ramponi ai piedi su una pendenza di circa 40 gradi, due enormi scritte alte 6 metri e lunghe 30 proprio sulle pendici del ghiacciaio perenne della Marmolada con i messaggi SOS Clima. In altre foto si vede una coppia che prende il sole in costume alla base del ghiacciaio. E dice Greenpeace: nel giro di 60 anni, negli ultimi 60 anni, il ghiacciaio si è ritirato di 650 metri. Quindi ghiacciai in ritirata dai monti italiani. Quindi un quadro certamente, se vogliamo rimanere così un po' ottimisti, non bello, catastrofico forse se uno induce al pessimismo. Ma noi vogliamo capirne di più e salutiamo un nostro carissimo ospite, Riccardo Cascioli, che è presidente del Centro Studi Popolazione, Ambiente e Sviluppo, con sede a Milano. Riccardo Cascioli, oltre che giornalista, è anche scrittore, lo vedremo tra poco. Riccardo, grazie, buona giornata.
Buona giornata a tutti.
Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo preoccuparci o dobbiamo stare tranquilli?
Secondo me dobbiamo preoccuparci per il fatto che l'industria dell'allarmismo è così forte. Perché evidentemente tutti questi allarmi in realtà hanno degli scopi politici, scopi culturali anche, nel senso che ci sono delle ideologie dietro questa visione catastrofista, però è un'industria ormai molto 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 forte. insomma, possiamo adesso anche vedere nel dettaglio.
Sì, nel dettaglio.
Questioni.
Allora, la prima domanda che ti faccio è questa. Tu parli di ideologia politica, parli di interessi particolari. Allora, cerchiamo di scavare un po'. Allora, andiamo sul rapporto sull'ambiente del WWF che è stato pubblicato il 25 ottobre scorso dal Corriere della Sera. Cioè, in sostanza, qua la situazione come la presenta il Corriere, cioè questo rapporto del WWF è abbastanza seria e i rimedi che vengono indicati sono quello di ridurre l'impatto ecologico dell'uomo. E qui si incomincia quindi a vedere l'uomo come attore negativo che sfrutta l'ambiente.
Beh, ma certo, questa è infatti l'ideologia a cui facevo riferimento prima, che è quella di una visione assolutamente negativa dell'uomo, l'idea che ci sia una natura che sia in perfetto equilibrio, in perfetta armonia, poi arriva l'uomo e rompe tutto e quindi bisogna in qualche modo limitare, sarebbe meglio eliminare completamente la presenza dell'uomo. Tanto per fare un esempio, un settimanale inglese scientifico, il New Scientist, che è molto, molto letto, considerato autorevole, non più di 2 settimane fa aveva una storia di copertina e un servizio speciale intitolato La Terra senza gli uomini, quindi facendo i calcoli di quanto, eliminando tutti gli uomini dalla faccia della Terra, quanto ci metterebbe la natura a sanare le ferite. Questa è una visione totalmente distorta, cioè non è un problema di pensarla in modo diverso, ma è una visione totalmente distorta. Non è assolutamente vero che la natura è un qualcosa di armonico e in equilibrio ed è l'uomo a rompere questo equilibrio. Non è vero, anche le bellezze naturali che oggi ammiriamo sono in gran parte opera anche della mano dell'uomo, che nel corso dei secoli ha modellato la natura per rispondere a dei suoi bisogni, ma rendendola anche più bella. Quindi certo l'uomo può fare anche dei danni, fa sicuramente anche dei danni, ma lo fa quando dimentica che è parte del creato, cioè è la prima fra le creature, ma deve anche rispondere al creatore di quello che fa. Questo è il punto essenziale.
Questo Riccardo Cascioli è il primo punto importante, perché leggendo tra le righe di questo rapporto sull'ambiente del WWF si dice in sostanza: la terra produce 100 e l'uomo consuma 125, abbiamo dunque rotto, come dicevi, il giusto equilibrio e in questo modo non diamo tempo al pianeta di rigenerare ciò di cui abbiamo bisogno. Si è creato quindi un debito ecologico che peserà sempre di più sino a strozzarci. Il WWF non lo dice, ma molto probabilmente la soluzione è quella di limitare la nascita dell'uomo sulla Terra.
Ma il WWF lo dice in molte altre occasioni e lo dice di fatto anche in questo rapporto quando parla di pressione della popolazione, ma non è soltanto questo, va anche oltre. Il punto è che c'è un concetto errato di risorse. Mi spiego, qui si dà l'idea delle risorse, appunto, come dicevi tu, 100, è come fosse una torta, quella è la torta, punto e basta. Se siamo in 10 si mangiano 10 fette di una certa grandezza, se siamo in 15 le fette diventano più piccole e via dicendo, finché si esaurisce. Ora, il punto è che le risorse in realtà non sono un dato costante, né conosciuto, né immutabile nel tempo. Le risorse sono nella storia dell'uomo sono andate crescendo e diversificandosi. Tanto per fare un esempio, il petrolio è oggi considerato una risorsa, non lo era 200 anni fa. Ma possiamo fare anche un altro esempio: un po' di anni fa si lanciava l'allarme per la prossima fine della disponibilità di rame, che avrebbe ovviamente mandato in tilt tutte le telecomunicazioni, ad esempio. Poi invece sono state inventate le fibre ottiche, quindi con il silicio, quindi la sabbia praticamente è diventata una risorsa che sostituisce in gran parte il rame. Allora, qual è la lezione di questa storia? Che le risorse non sono date dalla natura, non sono un dato dalla natura e conosciuto e immutabile. Le risorse sono invece frutto del, in qualche modo del, dell'ingegno dell'uomo che sa usare dei prodotti della natura per rispondere ai suoi bisogni. È per questo che non possiamo dire che le risorse si esauriscono, si esauriranno tra 10 anni, 20 anni, 30 anni. Il vero problema è che la vera prima grande risorsa è l'uomo. Eliminando l'uomo si elimina la possibilità di rispondere ai bisogni e si rovina anche l'ambiente.
E questo è il dato vero che forse nasconde questo rapporto del WWF, che tra l'altro però si ricollega spesso a quanto in tema ambientale si discute anche alle Nazioni Unite, all'ONU. Cioè questo rapporto WWF in qualche modo ricalca anche un certo catastrofismo che trapela dalle Nazioni Unite.
Sì, sicuramente, ma c'è una sinergia importante tra queste associazioni, appunto WWF, Greenpeace, ma ce ne sono molte altre, anche americane, molto potenti, e le organizzazioni delle Nazioni Unite, perché parliamoci chiaro, le Nazioni Unite sono diciamo, un sistema molto complesso, fatto di tantissime agenzie che sono facilmente, diciamo così, infiltrabili da lobby che più o meno legittimamente difendono i loro interessi. Quindi non è che le Nazioni Unite in sé abbiano una patente di etica o morale per cui quello che dicono è comunque giusto e condivisibile. E ovviamente bisogna aver chiaro che ci sono dietro interessi, spinte, e di fatto WWF, Greenpeace e compagnia sono sicuramente tra i massimi attori, protagonisti delle agenzie delle Nazioni Unite. Molte delle posizioni dell'ONU sono ricalcate dai programmi di queste associazioni ambientaliste.
Ecco Riccardo Cascioli, quali sono questi possibili interessi degli ambientalisti e delle Nazioni Unite a tenere alto la polemica, la paura sul fronte ambientale, nella gente?
Ma questa è diciamo, io prima parlavo di industria, ma lo è effettivamente. Il WWF, Greenpeace e compagnia campano di questi allarmi. Più si crea questo stato di paura, più governi, associazioni internazionali, istituzioni pagheranno queste associazioni per mettere in pratica quelli che sono i loro programmi, le loro direttive politiche, ed è un circolo vizioso, perché se dicessimo che, insomma, se oggi il WWF facesse un rapporto per dire che in fondo il problema delle risorse non è così grave e che anche la questione dei cambiamenti climatici tutto sommato è una grande bufala, ovviamente perderebbero gran parte dei finanziamenti di cui attualmente godono. Questo è un primo fatto. Secondo, la dimostrazione più evidente viene dal rapporto che hai citato all'inizio, il rapporto Stern, che è stato presentato ieri, anche questo in toni catastrofici, anche dal premier britannico Blair. È evidente che oggi, per come ormai è la situazione, di essere verdi, essere ambientalisti produce un certo consenso politico. Non è un caso che Blair abbia lanciato ieri questo appello esattamente un anno dopo che aveva proclamato solennemente alle Nazioni Unite che il protocollo di Kyoto era morto e che era assolutamente inutile. Da quel momento lì gli sono cominciati tanti di quei guai all'interno, sulla guerra in Iraq, è stato messo sotto tiro, così, che oggi, un anno dopo, guarda caso, in grave crisi di consenso politico, cosa fa? Lancia questo grande allarme ambientalista, si fa paladino della salvezza del pianeta e in questo modo spera di recuperare il consenso politico. Ma qui la questione del clima e l'economia non c'entrano assolutamente niente. Anche questo, appunto, la questione dei cambiamenti climatici è una grande bufala. Se hai un 30 secondi possiamo...
E arriviamo al punto, perché ecco. Tu stai per presentare proprio un libro, abbiamo ricordato che Riccardo Cascioli, oltre a essere il presidente del Centro Studi Popolazione, Ambiente e Sviluppo con sede a Milano, è anche giornalista e scrittore. E fra qualche giorno uscirà nelle librerie italiane Le bugie degli ambientalisti 2, che è forse un po' la sintesi un po' di quanto ci siamo detti finora.
Sì,
vogliamo ricordare l'editore, Riccardo Cascioli?
L'editore è PM. e segue di 2 anni l'uscita appunto delle bugie del primo libro delle bugie degli ambientalisti, che ha comunque riscontrato un notevole interesse, e in questo caso per esempio si va dritti sulla questione dell'impronta ecologica, che è poi la base anche di quel rapporto del WWF che abbiamo citato lungamente. E poi facciamo vedere come queste politiche si sono ormai impadronite dell'Unione Europea, quindi di fatto l'Unione Europea è guidata da questa lobby verde, facciamo molti esempi.
Anche perché tutto, scusami Riccardo, sì. Tutto a facile presa anche sulla gente comune, sulla mentalità comune.
Beh certo, ma anche per vendere i giornali è molto più facile, se si sparano titoli con una catastrofe imminente si vende molto di più che non dando delle notizie un pochino più ragionate, ponderate. Però scusa, ecco, mi preme solo una cosa, che comunque non è soltanto una critica e una denuncia, ma è un tentativo anche di porre invece, riproporre l'antropologia cristiana come un punto di riferimento per un interesse all'ambiente vero, che salvi veramente l'ambiente, tenendo conto che il centro di tutto è comunque l'uomo. Ecco.
E questo è il punto finale su cui noi vogliamo proprio fare spendere alcune parole in più, molto probabilmente, Cascioli. Qual è il giusto approccio cristiano per la tutela e la difesa dell'ambiente?
Ma questo è il punto essenziale, un po' lo citavo prima, invece che di ambiente dovremmo cominciare a parlare di creato, che è un concetto molto diverso, perché l'ambiente oggi viene visto molto come diciamo qualcosa di esterno all'uomo, un altro rispetto all'uomo. Invece no, il creato ci richiama immediatamente al fatto che c'è un creatore, che l'uomo è la prima fra le creature, quindi non può essere in nessun modo equiparato, come invece viene fatto, agli animali e alle piante, è sicuramente la prima delle creature, ma è anche responsabile davanti al creatore. Non è un difensore dell'ambiente il cristiano, perché l'ideale del cristiano non è la conservazione, ma è la partecipazione alla creazione. Ci sono, diciamo, il magistero della Chiesa ci insegna proprio questo, che l'uomo è collaboratore, partecipa alla creazione, ed è per questo che nel corso dei secoli l'uomo, quando ha vissuto in modo responsabile, ha sempre, come dire, migliorato l'ambiente. Le montagne che oggi ammiriamo, le grandi spettacoli naturali che ha la nostra Italia, non sarebbero così se l'uomo non avesse in qualche modo contribuito, partecipato alla creazione. Quindi la strada è questa.
Riccardo Cascioli. Riccardo, allora noi siamo in conclusione. Allora, un primo punto che ci sentiamo di sottolineare agli amici che ci stanno ascoltando via radio, e cioè attenzione ad allarmi che spesso in campo ambientale non sono giustificati e, peggio ancora, nascondono interessi economici o politici che alcuni ambientalisti sono riusciti a far passare nelle grandi istituzioni internazionali, Nazioni Unite, Unione Europea, e che in qualche modo hanno un impatto molto forte anche sulla gente comune. Quindi questo è un primo punto. Attenzione agli allarmi che spesso nascondono altri interessi sul fronte ambientale.
Certo. Sicuramente, e poi appunto quando ci dicono che il mondo sta per finire o tra 30 anni finisce, ricordiamoci che non sappiamo né il giorno né l'ora, quindi siamo davanti a dei falsi profeti.
Secondo punto, certamente lo hai riconosciuto anche te, qualcosa sta mutando, abbiamo il clima che in qualche modo sta mutando, insomma ci sono delle sensazioni quantomeno che noi abbiamo, per il quale forse l'uomo qualcosa di attenzione in più verso l'ambiente deve porre.
Ma guarda, la questione del clima secondo me è fondamentale, ma nel senso che la normalità del sistema climatico è proprio il cambiamento, non esiste che il clima sia stabile, il clima per sua natura cambia. In questi ultimi 100 anni le temperature medie mondiali sono andate su e giù, diverse volte, diciamo che c'è una tendenza a un leggero aumento della temperatura, ma siamo nell'ordine di 0,5 gradi centigradi. I modelli che ci vengono presentati e che dicono che tra 40 anni ci saranno 2 gradi in più di temperatura media sono assolutamente fasulli, comunque assolutamente inattendibili, perché nessuno è mai riuscito a controllare il clima e nessuno è in grado di dire con esattezza che cosa accadrà date certe premesse. E quindi siamo nel campo delle ipotesi e delle possibilità. Il punto è che l'uomo, noi proprio, dobbiamo agire con quella responsabilità che dicevo prima. Se ci sarà un cambiamento climatico vero, che è molto possibile perché è nella storia quella dei cambiamenti climatici, come sempre l'uomo deve pensare soprattutto ad adattarsi. Se fa freddo ci si mette un cappotto, se fa caldo ci si sveste, non si tenta di cambiare il corso del sole, no? Far nevicare. Quindi l'uomo ha sempre fatto così da millenni, ha sempre cercato di adattarsi alle situazioni climatiche più diverse, e quindi questa è anche la strada da seguire oggi. L'idea di poter controllare il clima è un'idea di un superuomo che è in grado di fare Dio, ma bisogna riconoscere che siamo uomini e il nostro compito è quello di agire responsabilmente nel presente, ma senza usurpare il ruolo del creatore.
Riccardo, noi ci fermiamo qua. Io vorrei soltanto ricordare il tuo nuovo libro che uscirà fra una settimana, se non vado errato.
Sì, esattamente fra una settimana.
Le bugie degli ambientalisti 2, edito da PM, scritto da Riccardo Cascioli. Ci vuoi anticipare un po' il filo conduttore di questo libro, brevemente?
Ricordo che è anche scritto in coppia con Antonio Gasperi. No, diciamo che intanto una prima parte è semplicemente il spiegare che anche alcuni meccanismi della natura, di cui ormai siamo totalmente ignoranti, quindi anche la natura inquina, anche la natura consuma, per poi vogliamo far capire attraverso 1000 esempi che non è lo sviluppo il nemico dell'ambiente, come ormai si vuol far credere, ma è esattamente il contrario: a essere insostenibile è il sottosviluppo, e quindi casomai i fondi vanno dirottati su aiuti per garantire lo sviluppo anche delle popolazioni più povere, che sono queste una maggiore minaccia all'ambiente, e per cui la necessità anche di recuperare contro questo catastrofismo dominante un'antropologia cristiana che appunto pone un corretto rapporto tra natura, uomo e creatore.
E allora, Le bugie degli ambientalisti 2, edito da PM, scritto da Riccardo Cascioli e Antonio Gaspari, tra una settimana nelle librerie italiane. Io ti ringrazio, Riccardo.
Grazie a voi.
Anche per essere stato con noi in diretta, in una situazione anche particolare, sentiamo che sei in movimento.
Sì.
Grazie.
Scusate per i rumori di sottofondo.
Ma questa è la diretta e noi ne siamo contenti. Abbiamo cercato così di approfondire anche questo aspetto ambientale che ci sembra, grazie anche alla tua esperienza, molto importante. Grazie a Riccardo,
grazie
a Riccardo Cascioli, che è presidente del Centro Studi Popolazione, Ambiente e Sviluppo di Milano, scrittore e giornalista. Noi chiudiamo il collegamento con l'esterno di Milano, della città di Milano. Abbiamo ascoltato un po' di rumori anche della metropoli lombarda. Noi ringraziamo Vasco Feligini per la parte tecnica, Eva Rorman e Serena Dessi. Da Luca Collodi la linea alla regia.
Il funambolo. Una questione di equilibrio.